la scatola magica. Allora, benvenute, benvenuti nella nostra scatola magica da Cecilia Di Lieto. Lo ricordo, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto dalle 10 alle 11.30 costruiamo insieme con valori, musiche, pensieri, ragionamenti, osservazioni, passioni che riempiamo, mettiamo nel nostro contenitore perché riteniamo siano belle, importanti, giuste e siano da condividere. Quindi potete aggiungere i vostri valori con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora allo 02 33 001 001 con le vostre telefonate, ma che al momento vi chiedo di fermare perché abbiamo, come avrete capito, la struttura della trasmissione è normalmente con un ospite nella prima parte e noi la nostra ospite ce l'abbiamo. Sicuramente dall'inizio della trasmissione, quindi siamo alla terza puntata, la mia attenzione è quella che ho cercato di girare a voi è su temi di tipo ambientale e a questo proposito, facendo seguito a una segnalazione che arrivava da un nostro ascoltatore che evidentemente era perfettamente in sintonia con me perché io già ci pensavo a fare una puntata su questa questione, ci parlava di una consultazione della UE, dell'Unione Europea, a proposito della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli. E allora noi abbiamo, e la ringraziamo moltissimo, con noi Giorgia Gaibani della LIPU, e lei è responsabile proprio dei progetti 2000. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Cecilia.
Grazie per essere con noi. Allora intanto partiamo proprio dalla base, ma che cos'è la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli a livello europeo?
Allora, le direttive Uccelli e Habitat, che insieme prendono il nome di direttive natura, sono gli strumenti chiave normativi dell'Unione Europea per la difesa della biodiversità. Grazie a queste due direttive sono state introdotte tutte, in tutti gli stati membri, quindi compresa l'Italia, delle norme che tutelano le specie selvatiche, il loro habitat, tutelano l'ambiente, e quindi grazie a queste due direttive ad oggi abbiamo salvato moltissimi siti che sono scrigni di biodiversità, e grazie a queste due direttive oggi alcune specie hanno invertito il loro declino e quindi possono dirsi salve. Quindi sono direttive veramente molto importanti, diciamo così, le pietre angolari per la tutela della biodiversità in Unione Europea.
Ecco, e noi sappiamo che ad esempio a quelle direttive fanno capo in realtà tutti gli stati membri dell'Europa e naturalmente anche l'Italia, e quando molto ogni tanto noi sentiamo parlare di sanzioni o di problemi legati appunto alla violazione delle direttive natura, ci riferiamo proprio a questo tipo di questione.
Sì, esatto, questo perché allora da una parte appunto le direttive natura garantiscono in tutti gli stati membri, Italia compresa, appunto la difesa dei siti più importanti per la biodiversità. Purtroppo però non sempre le norme che queste direttive hanno introdotto anche in Italia vengono rispettate. Quindi succede che a volte appunto i danni provocati sulla natura, sulla biodiversità, sono tali per cui anche la Commissione europea interviene appunto aprendo delle procedure di infrazione contro l'Italia e chiedendo quindi all'Italia di mettersi in regola, diciamo così. È per questo che è importante, fondamentale appunto che le direttive vengano rispettate, sia in primis per la tutela della biodiversità, ma anche per evitare appunto queste infrazioni.
Ecco, ma Giorgia, qualcuno si potrebbe domandare, vabbè, intanto chi è che decreta queste direttive? In seconda battuta, ma insomma, ma basta queste menate e quest'Europa che ci mette lacci e lacciuoli, direbbe qualcuno, senza citare. In realtà queste direttive nascono come, da chi e come sono state adottate dall'Europa?
Allora, queste direttive in realtà sono state adottate proprio perché in realtà da molti anni, dalla direttiva Uccelli addirittura del 1979, sono state adottate proprio perché anche tanti anni fa ci siamo accorti che in tutta l'Unione Europea, ripeto anche in Italia, la biodiversità ha iniziato a diminuire rapidamente. Di conseguenza gli stati dell'Unione Europea hanno compreso in modo lungimirante che era necessario tutelare la biodiversità anche per tutelare la salute dell'uomo, per tutelare l'economia, anche perché sappiamo che l'economia, tutta l'economia, si basa anche sulla natura. Ecco perché sono state introdotte appunto tanti anni fa queste direttive a livello europeo, poi queste direttive, una volta approvate a livello europeo, vengono recepite a livello nazionale, cioè ogni Stato membro dell'Unione Europea deve recepire a livello nazionale queste direttive e quindi portare queste norme anche a livello nazionale.
Senti Giorgia, quindi possiamo dire che direttiva natura, come ci hai giustamente insegnato a dire per raggrupparle tutte e due,
sì,
è qualcosa che rientra in quel famoso Green Deal europeo?
Sì, esatto, nel senso che il Green Deal europeo ha appunto posto l'accento, appunto messo in evidenza come sia importante invertire il declino della biodiversità, è diventato sempre più urgente, e quindi anche nel Green Deal si è dato l'accento al fatto che le direttive natura debbano essere pienamente applicate. Poi oggi È stato anche inserito il regolamento per il restauro della natura, per il ripristino della natura,
sì.
Ecco, e quindi le direttive natura.
No, aspetta, aspetta, però per sicurezza spieghiamo cosa vuol dire ripristino della natura, perché ecco, è
ecco,
una cosa a cui alcuni di noi tenevano molto e hanno festeggiato quando è passata, ma non so se tutti ce l'hanno ben chiaro.
Allora, le direttive natura hanno l'obiettivo di tutelare la natura, però purtroppo alcuni ambienti sono già stati degradati. Il regolamento del ripristino della natura ha l'obiettivo quindi di riportare in buone condizioni quegli ambienti che sono stati danneggiati. Quindi le direttive natura e il regolamento del ripristino vanno ovviamente a braccetto perché si possa riportare la natura in buon stato di conservazione in tutti gli stati membri e anche in Italia.
Senti, noi non possiamo negare che diciamo da un po' di tempo tutta questa questione Green Deal e via di seguito abbia fatto dei vistosi passi indietro o abbia comunque avuto degli stop importanti. Ora, un'Europa come quella in cui viviamo nel 2026, con i disastri ad esempio legati agli incendi che abbiamo visto hanno devastato Spagna, Francia, Grecia, Italia e chissà quanti altri posti in modo magari leggermente meno grave, ma noi sappiamo quanto la forza distruttiva del fuoco possa snaturare interi territori, insomma. Ecco, secondo te questa orribile emergenza che si è creata negli ultimi mesi e speriamo finisca, ma non è detto, può dare una svolta, può aiutare a una ripresa più intensa delle questioni legate all'ambiente?
È quello che speriamo, è quello proprio che speriamo, infatti è per questo che abbiamo aperto la campagna Giù le mani dalla natura. Allora, la tutela della biodiversità è anche uno strumento per far fronte alla crisi climatica, quindi è importante più che mai oggi che queste direttive non vengano indebolite, anzi è importante che vengano correttamente applicate, perché un ambiente sano è anche più resiliente nei confronti degli incendi, nei confronti di tutti quelli che sono i disastri portati dai cambiamenti climatici. Quindi, come dici tu, è fondamentale che la Commissione europea, l'Unione europea, dia un'accelerata alla piena applicazione di queste direttive, perché difendendo la natura, lo ripeto ancora una volta, difendiamo il nostro territorio, lo rendiamo più resiliente ai cambiamenti climatici, difendiamo il benessere e la salute dell'uomo, difendiamo anche la nostra economia. Quindi assolutamente questo, dobbiamo, è per questo che stiamo con la campagna Giù le mani dalla natura, portata avanti dalla LIPU e da molte altre associazioni dell'Europa, stiamo chiedendo ai cittadini di firmare, di far sentire la propria voce alla Commissione e chiedere quindi che le direttive siano pienamente applicate e non indebolite. Non è questo il momento di indebolirle o di modificarle, è questo il momento di applicarle pienamente.
Senti Giorgia, quindi in questo rientra la consultazione a cui il nostro ascoltatore faceva riferimento.
Esatto.
Allora,
sì.
Possiamo spiegare bene di che si tratta e come partecipare? Proprio
certo.
Concretamente, proprio basico, anche per uno che ha poca dimestichezza, diciamo, con le
sì.
Questioni tecnico-informatiche.
Normative, diciamo così.
Sì.
La consultazione pubblica che è stata aperta alla Commissione europea chiuderà il 10 agosto e per accedere alla consultazione bisogna andare sul sito dell'Unione europea, bisogna cercare stress test perché appunto questa consultazione si inserisce tutto in un percorso di valutazione delle direttive che prende il nome di stress test. Però, sulla pagina della LIPU, Giù le mani dalla natura, abbiamo passo passo spiegato come accedere alla consultazione. Quindi, se si vuole andare sul sito della LIPU, Giù le mani della natura, noi spieghiamo con i vari step come rispondere alle domande. Purtroppo le domande sono tecniche, in particolare le domande della sezione 2. Ecco, è possibile per ogni cittadino decidere di, non, di diciamo così, saltare la sezione 2 e rispondere alle altre domande. Va benissimo lo stesso. L'importante è che in questa consultazione ogni cittadino chieda, appunto, dica che le direttive Natura sono ancora attuali, sono importanti e i benefici che esse portano sono ben superiori rispetto ai costi. Questo è importante dirlo, a partecipare alla consultazione per dire i benefici che ci portano le direttive sono molto superiori ai costi, perciò non modificate le direttive.
Ecco, anche perché diciamo che in questo momento il rischio sarebbe che le modifiche potrebbero essere in peggio, quindi insomma questa è la cosa essenziale,
Esatto,
insomma.
la nostra preoccupazione è proprio questo, che anche per, diciamo così, per come è posta questa consultazione, per le domande molto tecniche, il rischio è che questa consultazione porti a un indebolimento delle direttive. Invece noi dobbiamo appunto dimostrare, dire alla Commissione no, le direttive vanno bene così come sono. Mi preme ricordare di nuovo che, visto che la consultazione pubblica termina il 10 agosto, per chi non riuscisse a partecipare o per chi non riuscisse ad iscriversi al sito dell'Unione Europea, perché bisogna iscriversi con un QR code, comunque ogni cittadino può far sentire la propria voce appunto firmando la campagna Giù le mani della natura che proseguirà fino a dicembre.
Ok, quindi c'è un po' più di tempo, però insomma, io invito, siamo in agosto. Forse abbiamo dei tempi un po' più rilassati rispetto agli altri mesi dell'anno, quindi magari concentratevi e spendetevi un attimo del vostro tempo per cercare di dare una risposta appunto a questa consultazione europea perché è importante, importante davvero.
Chiedono 10 minuti, in 10 minuti si riesce a rispondere alle domande. Ripeto, se quella della sezione 2 sono troppo tecniche, si possono saltare, c'è proprio l'opzione, quindi non è un problema. E l'importante è appunto rispondere alle domande che sono domande chiuse, appunto la maggior parte sono domande chiuse, dicendo che le direttive sono efficaci e i benefici superano i costi.
Senti, Giorgia Gaibani, c'è Max, un nostro ascoltatore, che vuole farti una domanda ed è questo: se c'è un paese europeo virtuoso sulla biodiversità e se invece uno poco consapevole, sei in grado di fare una classifica, diciamo così?
Allora, in realtà sì, ci sono dei paesi più virtuosi e meno virtuosi, no, una classifica non è possibile farlo anche perché dipende sotto quali aspetti. Ad esempio ci sono dei paesi virtuosi per l'applicazione della tutela degli habitat, altri meno virtuosi per ad esempio le norme sulla caccia. Ecco, diciamo che l'Italia non è virtuosa.
Ecco, questa è una delle poche certezze che abbiamo, diciamo.
Allora, ultimamente sono stati fatti indubbiamente passi avanti Però è fondamentale appunto che i cittadini italiani chiedano alle autorità appunto un'ulteriore accelerata per la corretta applicazione delle direttive. Questo non lo diciamo solo noi, è il fatto che in Italia ci sono tante procedure di infrazione aperte alla Commissione europea perché l'Italia non rispetta le direttive, quindi è oggettivo. Dobbiamo chiudere queste procedure di infrazione, dobbiamo applicare correttamente la natura perché le direttive natura, perché ripeto, questo servono anche per far fronte ai disastri ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. C'è un vantaggio di tutti, non è una posizione ideologica, anzi è una posizione molto pragmatica. Siamo in uno stato di crisi, dobbiamo applicare le direttive per salvare la natura e noi stessi.
Senti, c'è Federica che dice: ripristino della natura. Ormai è dimostrato che un territorio lasciato senza intervento umano si ripristina brillantemente, senza nemmeno studiarlo. È un concetto semplice, con un costo obiettivo nel valore della terra, anche del mare. Di solito il conflitto nasce col desiderio di sfruttamento, di mettere a resa la terra. Che dici?
Sì, è vero, ma e soprattutto per gli ambienti marini, nel momento in cui le varie attività umane vengono, diciamo così, interrotte, allora gli ambienti si riprendono. È vero anche in altre situazioni, ma non sempre, nel senso che in Italia soprattutto ci sono ambienti molto importanti per la biodiversità che nascono in realtà anche da attività umane tradizionali come la pastorizia. Quindi da un certo punto di vista anche a ripristino si può arrivare al ripristino trovando il giusto equilibrio tra le attività umane e appunto la tutela della natura. Spiego questo anche per evitare l'equivoco che per tutelare la natura allora l'uomo deve andare da un'altra parte. Ecco, in alcuni casi assolutamente sì. In alcuni casi è così, ci sono delle zone dove per tutelare la natura è necessario che l'uomo faccia un passo indietro, ma in altri casi invece per la tutela della natura la presenza dell'uomo può essere anche positiva, se appunto, ad esempio, la pastorizia è sostenibile, se gli interventi vengono fatti in modo non impattante, ed è questo, ecco, anche la grande sfida delle direttive natura, quello di trovare un equilibrio dove l'uomo fa parte della biodiversità insieme a tutte le altre specie.
Sì, c'è un ascoltatore che scrive. E che non, come dire, io non condivido assolutamente, comunque mi sembra, leggo comunque il suo messaggio, perché Radio Popolare non parla del progetto ARP, che è poi vabbè, scritto male dall'ascoltatore, ma ci siamo capiti, che è quello che sta distruggendo le culture. Non c'è nessun cambiamento climatico dato dalla natura, è l'uomo che sta facendo questo. Abbiate il coraggio di parlare del progetto ARP. La biodiversità la sta distruggendo la comunità europea, che deve essere rasa al suolo. All'interno ci stanno solamente mostri non legalizzati, non votati. Insomma, questa è l'opinione di questo ascoltatore, io la metto lì. Hai commenti da fare, Giorgia?
Ma allora, ovviamente ognuno è liberissimo di avere la propria opinione. Diciamo che sinceramente opinioni così drastiche o così negative nei confronti anche dell'Unione Europea non mi trovano d'accordo, nel senso che è grazie appunto anche all'Unione Europea, è grazie alle direttive, quindi a queste norme che noi abbiamo difeso la biodiversità in Italia. Quindi fare di tutto un'erba un fascio rischia di essere un po' troppo semplicistico e controproducente.
Senti, Giorgia Gaibani, allora ti ringrazio intanto moltissimo per essere stata qui a spiegarci questa consultazione. Possiamo dunque, aspetta, vista la caratura dell'ospite, potete dire due parole sulla situazione Ibis in pianura padana? Ci vuole una puntata apposta per parlare di questo.
Allora, sì, esattamente. No, anche se è un argomento molto interessante, però esaurirlo in poche parole rischia di essere di banalizzare. Personalmente preferirei essere molto più precisa e dettagliata.
Sono d'accordo con te, Giorgia, però, usiamo questo minuto che ci rimane per ricordare allora come si fa a partecipare a questa consultazione che molte associazioni e modestamente anche io riteniamo molto importante, mettiamola così, che è questa dell'Unione Europea.
Perfetto, allora prima di tutto ripeto che sulla pagina della LIPU abbiamo proprio scritto tutti gli step. La prima cosa da fare comunque è andare sul sito dell'Unione Europea dove c'è stress test, aprire la consultazione pubblica. Bisogna registrarsi se non si è già registrati e lo si può fare con un QR code. Si legge la breve introduzione in modo tale da capire come è impostato il questionario e si devono rispondere alle diverse domande. La maggior parte sono domande chiuse, quindi c'è una tabella con le domande e con i vari valori. Non ad esempio molto efficace, poco efficace, non so. Ci sono anche delle domande aperte dove con le proprie parole si può esprimere appunto il proprio supporto alle direttive Natura. La sezione 2 è molto tecnica, ma il questionario prevede di poterla saltare. Se non siete ferrati dal punto di vista normativo, tecnico, forse suggerisco di saltarla. Sì. E alla fine, dopo aver completato tutte le domande, si fa invio. Ecco, in tutto richiederà 10 minuti.
Ok, e questo ricordiamo fino al 10 di agosto, ma ricordiamo anche che restando in contatto con la LIPO e con altre associazioni, c'è invece una campagna che va avanti indipendentemente dalla consultazione europea.
Giù le mani dalla Natura, esattamente.
Perfetto, allora io ringrazio enormemente Giorgia Gaibani, responsabile Natura 2000 per la LIPU, di essere stata qui nella nostra scatola magica. Hai una parola, una cosa che vorresti metterci nella nostra scatola magica?
Sì, Natura ovviamente.
Vabbè, era facile, come si dice.
Era facile.
Allora, grazie mille davvero per essere stata con noi.
Grazie a te e a voi. Buona prossima giornata a tutte e a tutti.
Ciao. Allora, pubblicità, notiziario e noi torniamo subito dopo. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto dalle 10 alle 11.30 compiliamo insieme. Vi ricordo, potete scrivere sms, telegram, whatsapp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it oppure... quando non sono in onda, non siamo perché siamo noi, io ma assieme a voi, quindi mi viene il plurale facile, ma quando non siamo in onda potete utilizzare anche un altro indirizzo di posta elettronica, la scatola magica @radiopopolare.it e lì potete mettere insomma i vostri desiderata, quello che voi nella nostra scatola magica vorreste mettere per preservarlo, ma per curarlo, per amarlo, ma anche per condividerlo. E ad esempio Antonella dice: quest'anno nella scatola metto la mia nipotina Anita che nascerà a dicembre. Un abbraccio che io ricambio fortemente. Oh, poi ha scritto Enrico, che sai che è un'idea bellissima, però insomma sarebbe meravigliosa poter fare una cosa del genere. Comunque, per i 50 anni della radio, perché non lanciate una campagna, per esempio piantare 50.000 alberi? Insomma, 50.000, Enrico, è una cifra veramente importante. Io mentre fantasticavo, dicevo che certo che sarebbe già bello se Radio Popolare riuscisse a fare un boschetto di 50 alberi da qualche parte, però non so dove potremmo farlo, non so, insomma, però è una bellissima idea e in qualche modo cercherò di approfondire. Oh, ma a proposito di vostri desideri, allora vi dico, prima di chiamare lo 02 33 001 001, abbiate pazienza perché quello che vi sto per proporre è un brano musicale piuttosto lungo, quindi aspettate a telefonare se ne avete voglia, perché io voglio dare soddisfazione a quello che ieri la nostra ascoltatrice Olly ha chiesto. Voglio andare un po' controcorrente, nella scatola magica vorrei mettere Bella Ciao cantata in ebraico da Noah, dedicandola a tutti quegli ebrei dentro e fuori Israele che non ci stanno ad accettare le atrocità commesse da Israele e l'uso politico e distorto della Shoah e dell'antisemitismo. Non dobbiamo voltare le spalle a questi eroi coraggiosi e dedico a loro la canzone simbolo di resistenza ormai in tutto il mondo. Shalom, salam, peace, pace. E questo è il messaggio di Olly che io ho molto apprezzato e condiviso. Io ho trovato questa versione dal vivo a giugno a Tel Aviv, dove oltre a Noah c'è Nur Darwish assieme al Rana Choir, e quindi questa mi sembra una bellissima musica per ricca di significato e di parole. Cercatelo magari questo video su YouTube. Intanto ce lo sentiamo.
جسمي حزن وثواب وروحي ثواب حر أفكاري برفع رأيي ما بخاف عذاب ولا إرهاب
حر أفكاري برفع رأيي ما بخاف عذاب ولا
veramente una versione fantastica di Bella Ciao. Vi ricordo, questa è stata l'ho presa da una registrazione dal vivo di questo concerto a giugno a Tel Aviv. Claudio dice: bellissima questa versione di Bella Ciao, non ho capito chi la canta. Ecco, a cantarla è Noa, la grande cantante israeliana, assieme a Nur Darwish e a al Rana Choir, il coro Rana, e quindi una versione israelo-arabo, araba di questa canzone universale, viene da dire, adottata in tutto il mondo come simbolo di resistenza, di ribellione, di libertà, e è una versione davvero bella. Se lo guardate su YouTube, è anche sottotitolata, quindi c'è anche tutta l'attualizzazione delle tematiche che sono necessarie, perché Bella Ciao non è un, come dire, non è statica, non è un museo, è qualcosa che vive. Vive da 80 anni ed è una canzone diventata veramente simbolo di resistenza e lotta in tutto quanto il mondo. Olly, che aveva richiesto questa canzone, dice che ha i brividi, adesso può uscire con Naschi, più contenta. Naschi è il suo cane guida, che io saluto e abbraccio naturalmente. Dunque c'è Luca che dice: nella scatola magica metterei tutti i complottari, poi butterei la chiave e ne aprirei una nuova. Aspetta, la scatola magica è magica perché può contenere, allargarsi, restringersi, si può fare di tutto con la nostra magia. E soprattutto, Luca, tu sai che questa la magia di questa scatola è anche fatta di gentilezza, di positività e di come posso dire, di magia, ecco, mettiamola così, di magia. A proposito della questione degli alberi che suggeriva, aspettate un secondo che mi sono persa il nome, Enrico, ed era questa cosa del coronare i 50 anni di Radio Popolare con la piantumazione di alberi, e lui dice 50 alberi sarebbero un bell'ascito a ricordo del vostro anniversario. E in contemporanea c'è Manuela che dice: non so come si faccia, ma un paio di anni fa Internazionale per gli abbonamenti aveva creato una foresta sulla piattaforma Tridom, in cui ogni abbonato diventava custode di un albero. Ecco, ma mi informa, adesso ci studio, ci lavoro, mi sembra comunque una bellissima proposta, quindi insomma cercherò di andare a fondo di questo. Quindi abbiamo sentito la versione meravigliosa di Bella Ciao di questo gruppo israelo-palestinese arabo capitanato da Noah, e adesso invece, sempre per non far trascorrere troppo tempo tra le vostre richieste e la realizzazione, diciamo così, dei vostri sogni, io adesso do soddisfazione a Lucio. Lucio, che aveva chiesto questa canzone che si chiama Eclissi della Luna, degli Scapestrati. Peraltro ricordiamoci che il 12 di agosto ci sarà una straordinaria eclissi solare questa volta, e peraltro Radio Popolare la seguirà in diretta, quindi c'è una speciale trasmissione che segue l'eclissi di sole del 12 di agosto, ma noi invece ci andiamo a ascoltare questa Eclissi della Luna degli Scapestrati, voluto da Lucio, che pensava in questa canzone di dedicarla a, insomma, a tutte le persone in difficoltà a tutti i livelli. E quindi sentiamoci questa Eclissi della Luna degli Scapestrati.
Quando sogno, moto e cammino, e tu raccontami una storia, come fai con un bambino, così torno ad ammirare il salto di un delfino mentre partiamo per lo scoglio d'Africa. Verrò il vino nei nostri campi, scambierò quattro parole con i passanti, griderò mio figlio la mia soddisfazione, aiuto il bimbo a far volare l'aquilone. cammino e tu raccontami una storia, come fai con un bambino, così torno ad ammirare il salto di un delfino mentre partiamo per lo scoglio d'Africa e verrò al vino nei nostri campi, scambierò quattro parole con i passanti, griderò a mio figlio la mia soddisfazione, aiuto il bimbo a far volare l'aquilone. Cara, stasera rimani sveglia, guarda la luna che è una meraviglia. Allora amore, ti giro il letto, guarda la luna che si eclissa nello specchio. Allora amore, lo senti il vento, guarda la luna che si eclissa nello specchio. A lei piace guardarsi e scomparire, giusto così per farsi un po' desiderare. Guarda la luna che si eclissa nello specchio. A lei piace guardarsi, sì, e scomparire, giusto così per farci un po' desiderare. Quando sogno, nuoto e cammino, e tu raccontami una storia, come fai con un bambino.
E questa era Eclissi della Luna degli Scapestrati, voluta da Lucio proprio nella prima puntata di questa nostra scatola magica che, insomma, piano a piano prende la sua forma e il suo insomma la sua capacità. Allora allo 0233 001 001 c'è qualcuno che vuole intervenire. Pronto, chi sei?
Pronto, ciao Armando.
Ciao Armando.
Allora, si parla, cioè interessante quello che hai detto, ma vorrei far piantare 50.000 alberi per il cinquantesimo. Ok, ma poi alla fine lo Stato fa tagliare alberi secolari in molte città, Roma se ne parla, cioè non ne ho sentito parlare alla Radio Popolare, per far spazio alle onde millimetriche del 5G.
Ecco. Certo, quindi?
E quindi intanto mi sarebbe piaciuto che Radio Popolare ne parlasse, come non parla di tante altre cose. Certo. Quindi in città dove si soffriva al caldo hanno messo alberi in città, la temperatura è diminuita dai 2 ai 3 gradi. Allora qui si sta continuando a togliere alberi per far posto a piazze, per il mercato. Questo è successo anche a Biella, c'è stata una manifestazione a Biella sul fatto che volevano togliere. In questo periodo vogliono spostare delle piante da frutto, roba da squinternati mentali.
Certo, okay. Noi siamo assolutamente contrari, certo.
Allora, siamo in una situazione che lo chiamano cambio climatico. Non esiste nessun cambio climatico, lo dicono i veri scienziati.
Ecco, vero.
Quelli veri. Okay. Quelli che dicono. Come?
No, no, non sono affatto d'accordo, ma risulta che gli scienziati sono da 10 anni, 20 anni che ci avvisano di quello che sta accadendo.
Sì, 20 anni di bugie, anche 30, anche 40. Come mai invece dicono che stiamo andando verso l'era glaciale, piano piano? Questi sono criminali.
Va bene, grazie Armando, ti saluto perché c'è la pubblicità, c'è la pubblicità. E ti taglio anche, guarda, la scatola magica si concede anche
questo. Sì, brava, complimenti. Vergogna,
grazie.
Vergogna,
va
vergogna,
bene.
Vergognatevi.
Ciao. Eccoci alla terza e ultima parte della scatola magica che, come sapete, vi tiene compagnia dalle 10 alle 11:30, riempiendo la nostra scatola magica dei valori e delle cose che ci porta. A cui teniamo e che riteniamo importante preservare e condividere con gli altri. Allora mi spiace per Armando, ma io veramente non reggo le falsità ribadite e via di seguito. Allora, non c'è problema. Antonio dice: vabbè, complottisti benaltristi, quindi ha approvato, diciamo, il mio taglio. Peraltro io avevo davvero la pubblicità, non è che scherzassi. Manuela anche approva il taglio. Voi sapete che non è il mio stile, ma va bene lo stesso. Grazie Lucio, invece, ci dice Max: in qualche modo mi sento anche io una persona in difficoltà, ma anzi, io vivendo in carrozzina non è una passeggiata. E noi abbracciamo e salutiamo il nostro carissimo Max, che per l'appunto vive sicuramente una situazione complicata. Allora Ren dice: nella scatola magica, visto che è magica, metterei una bacchetta magica utile a toccare tutti i fascisti e chi li segue per vedere se si rendono conto. Un abbraccio Renato e anche da Polly, il mio compagno a quattro zampe, che voi sapete stanno nella nostra scatola magica, che è proprio una bellezza, proprio come sta, che è una bellezza, il nostro carissimo e amicissimo, viene da dire, Giovanni Chiodi, che tutti gli agosti ci delizia con racconti lirici, che a me piacciono tantissimo. Ciao Giovanni.
Grazie Cecilia, siamo ancora qua.
Ringraziando il cielo siamo ancora qua.
Sì, ma siamo qua sempre a raccontare, insomma, questa estate musicale, soprattutto italiana, nelle arene estive da Verona alle Marche. Allora, io incomincerei proprio con Verona,
sì.
Perché qualche giorno fa sono andato a vedere La Traviata, una Traviata più parigina che mai, che cerco di raccontarvi, poi vi spiego anche perché l'ho vista proprio qualche giorno fa.
Sì.
Dunque, intanto, in questa Traviata, questa è una nuova, la nuova produzione di dell'Arena di Verona di quest'anno, e fra le altre cose nuova produzione anche del Festival di Bregenz, quindi fanno, come dire, si danno la sfida queste grandi arene all'aperto. Per questa nuova Traviata di Verona si cambia epoca, questo non è una novità, perché si salta di una settantina d'anni, dalla monarchia di luglio di Luigi Filippo si salta direttamente agli inizi del Novecento, della Terza Repubblica Francese. Perché? Ecco, non tanto per fattori politici, ma perché il regista ha voluto ricreare l'edonismo sfrenato, come sapete, della cosiddetta Belle Époque di sì. Inizio Novecento, no? Con i suoi simboli di divertimento. Quali sono i due simboli? Il Moulin Rouge, con il suo elefante che è in scena, e le Folies Bergère. Il regista è notissimo, è Paul Curran, che strizza l'occhio a Baz Luhrmann, cioè al grande film Moulin Rouge, al cui film aveva collaborato, e quindi ha fatto questo progetto, ha pensato di riportare quell'atmosfera cinematografica in arena. Questo è il progetto. Ecco, il critico o lo spettatore o l'osservatore, come volete voi, vi dice che non è proprio, per usare un'espressione televisiva, un tale e quale. Perché? Perché a brillare sono solo le scene, i costumi bellissimi, le piume, le paillette, eccetera eccetera, le ballerine, mentre la regia, se posso permettermi, rimane sempre la stessa. Quindi è sicuramente funzionale, perché Paul Curran è un grande professionista, ma è anche monotona, insomma non c'è un guizzo di originalità, ed è portata avanti, questo è il paradosso, da cantanti che sanno recitare, soprattutto lei, soprattutto la mia Violetta, sì. Ma poi tolte le scene della festa, proprio dove potresti concentrarti di più sull'azione, perché anche all'arena si può, si vede tutto, c'è poco di nuovo da segnalare, se non che nulla succede. Quindi l'impresa dunque è riuscita, se alla Troviatona Colossal di Zeffirelli, quella del 2019 che viene riproposta in arena, si voleva accostare un'altra Traviatona Colossal, facendo a meno delle trovate, diciamo, di Stefano Poda, che è l'altro regista che ha approdato in arena, no? Che è un regista più distopico, più astratto, più fantascientifico, a cui sono state affidate prima Ida e poi Nabucco. Quindi si ritorna a una, diciamo, scenografia più tradizionale. Ecco, però profondità e lavoro di scavo non ci sono, sotto il vestito niente, dico la mia solita frase. In compenso, Cecilia, ci sono il direttore e le voci, e questo dal punto di vista musicale è una bellissima notizia, perché sul podio c'è il giovane Michele Spotti, che è un direttore veramente bravissimo, strepitoso, che si è giustamente guadagnato i galloni di Beniamino dell'orchestra, ma anche di noi spettatori che lo osserviamo in azione dalle gradinate. Ha un gesto sicuro, flessuoso, morbido, non gli sfugge proprio niente, e in arena bisogna controllare un palcoscenico sterminato, certo. Al senso dei tempi, dei colori, insomma, che faccia un tempo più lento o dia un'energia, diciamo, fosforescente alle danze, è un grande direttore, malgrado la giovanissima età. E Cesello, un terzo atto veramente malinconico e patetico, in arena una meraviglia. Poi ecco perché sono andato a sentire la recita del 31, perché cambiano continuamente gli interpreti. Voglio sentire Vasilisa Berzhanskaya, che è una grande cantante di oggi, al suo debutto nel ruolo di Violetta e in quale palcoscenico. Dunque la vedremo tra una settimana inaugurare il ROF, il Rossini Opera Festival, per il quale ci risentiremo, spero, in un grande ruolo tragico di Rossini. E già a Pesaro lei aveva fatto un concerto di cui avevamo parlato l'anno scorso, dando prova di questa sua nuova versatilità nell'affrontare anche un nuovo repertorio sopranili, cioè fuori da Rossini e da Bellini, che è il suo, diciamo così, il suo elemento. Ecco, quella, direi che quella profondità che è mancata alla regia l'ha messa lei, l'ha messa l'interprete, che è stata bravissima. Insomma, è riuscita a passare con grande facilità, grande bravura, dalla leggerezza del primo atto alla forza drammatica del secondo e del terzo. E poi c'era un elemento fondamentale, il grande baritono Luca Salsi, che è tornato in arena per cantare Germont, e sentire il duetto del secondo atto cantato da lei e da Luca Salsi è stato da lui, che è un grande mago dell'accento verdiano, è stata veramente un'esperienza privilegiata. Io ricordavo solo il duetto tra Lisetto Ropesa e Luca Salsi, di cui abbiamo parlato qualche anno fa, e l'emozione è veramente identica.
Aspetta un secondo, ma si può ancora vedere questa Traviata?
Allora, questa Traviata la potete vedere sempre, perché è ancora in scena, okay. Siamo nella piena attualità. Sì. Con interpreti diversi, però potete, ad esempio Vasilisa Berzhanskaya, di cui vi ho appena parlato, ha fatto solo due recite. Sì. Quindi potete andare ovviamente all'Arena di Verona e se volete la potete vedere anche perché è stata ripresa dalla televisione su RaiPlay. Quindi vi potete, se volete preparare oppure se volete andare in arena, è un bel viaggio e lo consiglio anche perché Luca Salsi canta ancora, quindi si può sentire.
Certo, senti, tenore... però ti ho interrotto sul tenore, sì, appunto.
No, anche il tenore Antonio Poli potete risentire. Dunque Antonio Poli è uno dei tenori giovani di oggi, ha tutti i requisiti tenorili per eccellere, perché ha un grandissimo materiale, soprattutto ha questa voce bellissima e grande, come si dice, soprattutto al centro. Diciamo che nel registro acuto deve controllare meglio la voce, tanto più che in arena nulla sfugge quando fai un passaggio meno pulito, quindi non lo metto assolutamente sul podio, almeno per questa, per la recita che ho visto io, insieme agli altri due che vi ho detto, che veramente, per usare un termine, spaccavano, bucavano il video. Coro e orchestra assolutamente ben guidati, come vi ho detto, e quindi è stata una serata areniana vera, pur nel calore cocente di quest'estate, che in arena si sente moltissimo.
Ecco, questo volevo chiederti, com'è la situazione dal punto di vista, insomma,
allora,
le pietre, poi le pietre antiche trattengono il calore in maniera pazzesca, quindi...
Le pietre scottano, però sai, dipende dalle serate. Io sono molto stacanovista quando vado all'opera, quindi resisto. Penso che ho sentito, gli spettatori lo sanno, poche settimane fa una bohème in arena, fu un'estate dalla pioggia, sono stato lì fino alle 2:15 del mattino.
Sì.
Qui stavolta è andato tutto bene, abbiamo chiuso poco dopo la mezzanotte, ma naturalmente si boccheggiava dal caldo. Allora attenzione a portarsi l'acqua.
Ecco, questo è il consiglio fondamentale, direi, assolutamente
fondamentale. Mentre invece, se ho ancora tempo...
No, tu hai tempo, no, ferma, calma, rilassati, caspita. Io ho delle domande ancora da farti su questa Traviata dell'arena. Hai nominato l'elefante, un elefante meccanico o un elefante vivo?
No, non è un elefante vivo, è ovviamente un elemento scenografico, perché è il famoso elefante, quindi non c'è l'elefante che di solito gira nel, e non gira in arena, devo dire la verità, nelle Aide.
Certo.
No, è uno dei famosi simboli insieme al mulino, il Moulin Rouge, come sapete, appunto del Moulin Rouge. E l'elefante lo si vede sulla sinistra del palcoscenico. E fra le altre cose nel baldacchino, perché ha aperto questo elefante, che evidentemente è un elemento scenico, Violetta canta proprio la grande aria a Forse lui del primo atto, mentre sulla destra si vede questo enorme mulino rosso che poi... Questi simboli, come sapete se andate a Verona, questi elementi della scenografia li potete vedere anche in Piazza Bra, davanti all'arena, perché poi smontano le scene e le piazzano lì, e quindi potete anche, diciamo, toccarli o vederli da vicino. Questi erano i due grandi simboli, mentre le Folies Bergères, che sono questo teatro, entrambi esistono ancora come sapete, è rappresentato da questo bellissimo palcoscenico centrale con le ballerine che entrano e fanno le zingarelle nella grande festa del secondo atto ballando proprio un cancan. Quindi si vede il cancan, si vede il Moulin Rouge, le Folies Bergères, quindi l'idea l'abbiamo capita, no? Di strizzare l'occhio sia a quella Parigi, a queste istituzioni di Parigi, e anche al film di Luhrmann. L'unico problema è appunto la regia, perché si può fare una grande regia, ma ovviamente qui è stata una cosa più piatta, diciamo, come dire, più prudente.
Sì, sì, sì.
E la mia recita era strapiena, però questo lo voglio dire, perché io faccio sempre un discorso pragmatico. La parte artistica, che io con molta sincerità cerco di dirvi nel bene e nel male, e poi la parte del botteghino, la mia recita era strapiena, quindi il pubblico ha veramente gradito. Però c'erano queste voci che girano, perché si possono sentire quest'anno tanti Alfredi, tante Violette, tanti Germont, e quindi se vi volete recare a Verona Ancora c'è da vedere, naturalmente a Verona ci sono in scena ancora anche Nabucco, che è sempre diretto da Michele Spotti, e poi l'Aida. Arrivano grandi stelle, alla fine di agosto arriva Anna Netrecco per una sola recita e in chiusura di Arena il 15 settembre arriva uno dei Beniamini, cioè Jonas Kaufmann. Questa era l'opera di punta, no? Perché era l'opera nuova, la nuova produzione. Io penso che nel futuro faranno La Traviata di Zeffirelli e poi La Traviata di Paul Curran, lo terranno in cartellone, certo, come le due, lo fanno di solito, ne tengono ben due in cartellone. Certo. Se tu mi dai tempo, io vado più piano e parlo del MOF. Il MOF è il Macerata Opera Festival.
Siamo affezionatissimi noi.
Siamo affezionatissimi, tra un po' andremo insieme a Pesaro, che anche lì abbiamo una nuova produzione di Davide Livermore, ma prima andiamo al MOF, che inizia prima. Che cos'è? Hanno lo stesso acronimo, manca solo la lettera, invece di ROF e MOF è Macerata Opera Festival, luogo, come hai detto tu, a cui noi siamo affezionatissimi. Pensate, se non lo sapeste, che l'arena è più piccola dell'arena di Verona, perché sono 2500 posti, dove si sente meglio al mondo. Non esiste un posto in cui si senta l'acustica sia come quella dello Sferisterio, è eccezionale, naturale, non ci sono microfoni e quindi sentite come non mai si sente in un'altra arena. Dunque, le opere quest'anno sono tre, è una tradizione, la nuova produzione è Nabucco e poi abbiamo due riprese, Barbiere di Siviglia e Trovatore. Quindi la novità è Nabucco, che allo Sferisterio non si vedeva, se non vado errato, da 10 anni. E qui devo fare sempre la parte cattiva, la parte artistica.
Vai.
La regia.
Alla scatola magica accettiamo anche le parti cattive di Giovanni Chiodi.
Anche le parti cattive. Le parti buone, le parti cattive. Allora,
ti pigliamo in toto, sì.
Diciamolo. Dove devo sottolineare il meglio vedrete che lo faccio. Allora, Paul-Émile Fournier è questo regista belga, però devo dire la regia è deludente per lo stato. Standard Sferisterio, dove sono passati Granvik, Damiano Micheletto, che dovrebbe ritornare l'anno prossimo, quindi insomma noi chiediamo il meglio. Allora, un grande muro naturalmente, o grandi frammenti di muro, sul quale scorrono proiezioni che però sono sempre quelle, un esercito che avanza, le fiamme, una distesa d'acqua, le masse corali composte ai lati, insomma è nulla più. Si poteva fare molto di più sfruttando questa straordinaria cornice naturale dello Sferisterio, questo enorme muro sul quale appunto se c'è un grande regista si fa di tutto di più e soprattutto, lo ripeto ancora, agire più a fondo nella recitazione, anche perché esattamente come vi ho detto per Verona, le dive e i divi dell'opera di oggi sanno anche recitare, non si piazzano soltanto in scena e quindi approfittane. Quindi, Cecilia, una messa in scena semplice, forse troppo, che non si anima mai nella regia e quindi in definitiva praticamente statica, non ci ha dato una nuova lettura dal punto di vista proprio dello spettacolo e registico. Ad animarla, devo dire, non è intervenuta stavolta neanche la direzione di Carminati alla guida dell'orchestra Martigiana, che in altre occasioni ho sentito più in forma, ma c'è una nota positiva.
Meno male.
E questa è una nota veramente che vale il viaggio, cioè il debutto allo Sferisterio, anzi in un teatro all'aperto, era la prima volta in assoluto, del soprano Anastasia Bartoli, che non è Cecilia Bartoli, ma è Anastasia Bartoli, star indiscussa delle estati italiane, e alla scatola magica ricorda il mio entusiasmo, due volte a Pesaro Rossini Opera Festival e due volte acclamatissima dal pubblico e nella critica, naturalmente in due ruoli l'Orsiniani. Ora finalmente approdata nell'altro grande palcoscenico delle Marche, nel grande ruolo verdiano di Abigail, nel quale devo dire ha stravinto, e quindi è della terza estate in cui questo soprano si merita un'acclamazione anche della critica. Cosa convince? Ecco, ve lo spiego, la formula vocale che lei ha scelto, perché questa è una Abigail bel cantista, cioè affrontata da chi conosce molto bene il linguaggio rossiniano e lo salda al primo Verdi. Quindi Abigail viene da lì, ci dice lei, anche se poi Verdi naturalmente dona uno spessore inusitato al ruolo sopranile. E quindi alla grande voce, perché ce l'ha, ha la presenza scenica che è molto ferina e molto selvaggia, un po' da metallara, Anastasia Bartoli aggiunge le sottigliezze del bel canto, variazioni nella cabaletta, agilità pulitissime, un accento scattante, poi una pulizia della parola, quindi un accento vero che rendono proprio inusuale la sua prestazione. Quindi con il suo carisma ha riempito il palcoscenico.
Fantastico.
Ecco. Devo dire che accanto a lei c'è ancora, perché le recite vanno avanti, Ariun Bhatar Gambhar, chi è? Tutti lo conoscono nel mondo lirico, questa è la rivelazione degli ultimi anni sul piano baritonale, questo ragazzone mongolo che si è ormai molto affermato come nuovo baritono di punta anche in Verdi. È un gigante, la voce anche è gigantesca e ha anche un buon controllo nei piani e nell'addizione, e lo rifarà non a caso a Parma, al Festival Verdi di Parma, e quindi è stato il secondo elemento di punta. Più brava lei, devo dire, più strepitosa lei, ma validissimo. Lo dico perché gli altri invece erano meno a fuoco. Scotto di Luzio ha tanta voce, ma deve governarli al meglio, e così direi lo Zaccaria di Alberto Gomez. Quindi un elemento importante, un fattore importante per vedere questo Nabucco, che è ancora in scena per una recita il 9 agosto, c'è. E poi passiamo al revival di quest'anno, revival, cioè la ripresa. Ho voluto vedere il Barbiere di Siviglia di Daniele
Mendini. No, però io ti fermerei un secondo.
Ascoltami,
perché io il Barbiere di Siviglia, anche se è una ripresa, lo riprenderei magari, se siamo ancora in tempo, però questo me lo devi dire tu con le date, tipo venerdì.
Sì, perché va in scena ancora l'8 agosto, e poi ti ringrazio perché c'è moltissimo da dire.
Ecco, quindi perché così io adesso posso mettere un po' di Traviata, che tu sai non vedo l'ora di far ascoltare i nostri ascoltatori, e poi soprattutto perché così insomma diamo un attimo di
respiro
e così diamo più possibilità anche di cogliere la passione con cui tu ci parli di questi
e
grandi capolavori.
Ce ne sono di belle da dire sul Barbiere, preparate, cioè non perdete la scatola magica di venerdì, perché vi assicuro che ci saranno dei colpi di scena.
Molto molto bene. E allora Giovanni, come sempre io sono felicissima di averti qui alla scatola magica, perché ci riempi insomma di note musicali per noi fondamentali. La bellezza è una componente essenziale della scatola magica, e il bel canto, figurati se non ci sta, che dici?
Grazie,
allora,
grazie infinite.
Allora a venerdì, Giovanni Chiodi.
A venerdì.
Grazie. Ciao.
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 Thank you.
E questa era Maria Callas dalla Traviata di Giuseppe Verdi, di cui abbiamo insomma sentito parlare grazie al nostro Giovanni Chiodi. Dunque, raccogliendo ancora un po' le fila dei ragionamenti che stiamo dipanando questa mattina, c'è Mario che dice: nella scatola magica una bella domanda, chi sono i complottisti? Sarebbe meraviglioso da parte sua ricordare agli ascoltatori che l'instabile inquilino di Pennsylvania Avenue 1200 Casa Bianca, in uno dei suoi primi ordini esecutivi al suo infausto rientro nella sala ovale, firmato col pennarellone, ha stabilito che in tutte le comunicazioni governative fossero bandite le parole climate change e global warming, in quanto falsità. Lui usò un termine molto più ineducato, pena licenziamento in tronco dei colpevoli. Sì, Mario, grazie per aver ricordato come questo aspetto del negazionismo sia ormai entrato legittimato, come assieme a tante altre mostruosità che ci circondano. È proprio un tarlo ormai penetrato profondamente, questo un po' di brivido me lo mette. Marta dice: con la scatola magica rinfreschi la città roventata e doni compagnia a coloro che sono o si sentono soli, penso in particolare ai disabili, agli ammalati, agli anziani, ai detenuti, a coloro che si prendono cura di loro, ma spesso sono molto pochi coloro che si avvicinano alla sofferenza. Marta, io insomma spero di aiutare insomma assieme a voi anche queste persone che sono più in difficoltà di altri. Oh, è finito il tempo, non metto neanche la sigla perché devo dare la linea a Serena Tarabini. E noi ci sentiamo domani alle 10, mi raccomando non perdete, per domani parliamo di sogni, è importante. Ciao ciao.